Sì, premetto che è difficile parlare del Venezuela perché tendenzialmente la gente ha posizioni molto polarizzate nel Venezuela e anche all'esterno, cioè ci sono gli amanti di Chavez che tendono a presentare la realtà come totalmente positiva e quelli che invece tendono a demonizzarlo senza vie di mezzo. La realtà è più complessa, il processo chavista è stato un processo che ha prodotto dei benefici nella società, soprattutto nei settori più poveri, in termini di fondamentalmente di sussidi, sussidi e servizi di istruzione, servizi sanitari, servizi, sussidi anche alla popolazione che non lavora, sussidi per l'alimentazione. Secondo me, da una prospettiva libertaria anarchica, il Venezuela è interessante perché mostra un po' la distanza tra tra uno Stato socialista e quello che invece un anarchico vorrebbe come forma di governo, nel senso che lo Stato venezuelano è uno Stato che si fonda sulla rendita petrolifera, che è una rendita enorme che lo Stato accentra e redistribuisce in cambio fondamentalmente di fedeltà politica elettorale alle classi, soprattutto alle classi più basse. Però allo stesso tempo questo tipo di politica uccide l'autonomia dei gruppi sociali, dei movimenti sociali, delle lotte ecologiste anche, per esempio, e rende un po' la società succube da questo Stato padre, padrone, che distribuisce aiuti, distribuisce servizi, ma non responsabilizza e non rende autonoma la società. Quindi è un po' una differenza di prospettive. Alla sinistra probabilmente va bene che ci sia questo Stato padrone che in qualche modo distribuisce benefici un po' a destra e a manca, ma facendolo produce una serie di effetti negativi, almeno da un punto di vista libertario, sulla società.
Ascolti, ma quello che intanto quando si ragiona bisogna collocare geograficamente, no? E bisogna fare un ragionamento complessivo sull'area, guardando a situazioni diverse, certamente, però almeno situate in quell'area lì, no? E viene da pensare, per esempio, a Evo Morales, al caso boliviano.
Bolivia.
E lì, a detta di molti analisti, al di là di uno Stato che tutela, come vuole essere lo Stato anche chavista, si sono attivati all'interno della società, in particolare in alcune aree geografiche, processi di grossa autonomia dai poteri dello Stato. Si sono attivati poteri, come si dice, non separati, poteri all'interno della società. Lei pensa che invece nel caso venezuelano fondamentalmente non ci siano questi spazi e che i processi che sono stati attivati per favorire gruppi sociali abbiano sempre come clausola la fedeltà al partito? È questo fondamentalmente che
è interessante il confronto con la Bolivia. No, io non dico che non ci sono movimenti sociali in Venezuela. Quello che dico è che lo chavismo ha tentato sistematicamente di fagocitarli. Io ho fatto ricerca sui consejos comunales, che nascono nel 2006, sono un'esperienza molto interessante a mio visto, da un'ottica libertaria. Praticamente lo Stato, attraverso una legge, favorisce la creazione di assemblee di quartiere nelle città. Queste quartiere sono sovrane e autonome, decidono appunto in assemblea come gestire certi aspetti della vita del quartiere e ricevono ingenti finanziamenti anche dallo Stato per realizzare delle opere. Quindi una forma di democrazia diretta da un certo punto di vista, che però nella sua applicazione pratica mostra quanto poi il partito e lo Stato interferiscono in forme di autonomia popolare, perché distribuiscono i finanziamenti, li distribuiscono in maniera non sempre trasparente e non sempre egualitaria, quindi magari comunità che sono più legate allo chavismo ricevono più soldi, ci sono tutta una serie di gente del partito finanziata dal comune o dalla regione che entra in questi consejos comunales e fa gli interessi del partito dentro queste assemblee, e quindi rimane una tensione permanente tra un movimento popolare e organizzazione gerarchica dello Stato e istituzionale dello Stato e accesso ai finanziamenti che sono dovuti dovuti a questa rendita petrolifera. In una situazione in cui sono così tanti soldi amministrati dallo Stato, l'autonomia dei movimenti sociali viene compromessa, viene almeno parzialmente limitata. Ecco.
E le faccio ancora una domanda sempre in quest'ottica, anzi due domande. Uno, perché poi il discorso è anche quello, che cosa sarebbe oggi il Venezuela senza la svolta, tra virgolette, chavista, nel senso che processi si sarebbero dati e a che cosa oggi staremmo assistendo in quel paese? E poi detto questo, che poi è quello che fondamentalmente ci interessa, al di là di quello che oggi questo paese, che sicuramente presenta dei limiti giganteschi dal punto di vista dell'autonomia dei movimenti sociali, se però forse la scomparsa di una figura che rappresenta un'ipoteca così potente come quella di Chavez possa favorire diciamo una decentralizzazione.
È difficile rispondere perché Chavez è una figura estremamente carismatica che riusciva a tenere insieme gli interessi di questo, di quella che viene chiamata in Venezuela la boliborghesia, cioè la borghesia venezuelana, la borghesia chavista che ha occupato quasi tutti gli ambiti di amministrazione dello Stato, tutte le regioni, quasi tutti i comuni, tutti gli enti governativi.
Infatti la corruzione è uno degli aspetti che viene spesso rifacciato.
Un altro aspetto è l'entrata dei militari all'interno degli apparati amministrativi, perché Chavez era un militare e si fidava dei militari, quindi troviamo militari come ministri, militari come amministratori di regioni, militari in diversi posti chiavi. E che cosa succederà se lo chavismo riuscirà a mantenersi unito? Quando alla morte del suo padre fondatore è tutto da vedere, perché ci sono delle forze centripete, cioè ci sono diversi interessi, diverse fazioni all'interno del partito di Chavez, e bisogna vedere se riusciranno a mantenere la loro unità. E anche cosa faranno, perché i movimenti sociali venezuelani sono forti, cioè riescono ad avere, cioè c'è una società che è ancora una società molto radicata, in Venezuela si bloccano le strade, si fanno proteste che sono proteste che non si sentono in Europa, nonostante la presenza di uno Stato molto, molto forte. Se questi movimenti si continueranno a far sentire in futuro, secondo me sì, cioè hanno una tale forza sociale che nel momento in cui verranno meno i sussidi che permettono la società di andare avanti, sicuramente ci saranno sollevazioni popolari, secondo me abbastanza anche serie in Venezuela.
Questa secondo me è una lettura importante, perché bisogna anche poi dare il giusto ordine alle cose, no? E la svolta chavista è stata resa anche possibile da questa forza sociale che spingeva, che non riusciva a rendersi visibile, ma soprattutto agli occhi degli europei, però che già spingeva potentemente, no? Proprio dai barrios, dai quartieracci, tra virgolette, di Caracas, partì quel sostegno contro quella specie di colpo di Stato che si tentò contro Chavez
nel 2002, ma prima si può ricordare il Caracazzo, che è stata una sorta di sollevazione popolare che ha coinvolto migliaia di persone di fronte all'aumento della benzina e all'inizio di politiche non liberiste in Venezuela. Tutta la società, cioè le parti povere della società, si sono sollevate in maniera massiccia e hanno dato vita a una sorta di insurrezione popolare che ha attaccato negozi, ha attaccato supermercati, e repressa nel sangue a fucilate. Cioè la società venezuelana è una società politicamente attiva, se sposata con lo chavismo per interesse, secondo me la parte più povera della popolazione, e adesso che rimane priva del suo padre e figura simbolica, bisogna vedere come si muoverà.
Certo, e col sostegno, come diceva bene prima, di quelle borghesie tra virgolette progressiste, o che comunque hanno capito che su una certa linea non si poteva andare avanti all'infinito, e che qualcosa sarebbe scoppiato, per cui meglio il chavismo che un'autonomia vera e una rivolta sociale diffusa.
Sì, sì, che il rischio c'era, in Bolivia è successo questo. La differenza con la Bolivia è che lo chavismo in qualche modo ha anticipato i tempi ed è riuscito a canalizzare in forma istituzionale la protesta. In Bolivia prima si è espressa la protesta e Evo Morales è in qualche modo ostaggio dei movimenti sociali e dipende da loro. Lo chavismo ha messo su una struttura gerarchica estremamente ramificata, c'è un controllo del voto, un controllo nel senso che c'è una sorta di scambio tra quello che arriva all'elettore in termini di benefici, e arrivano benefici a quasi tutti gli elettori, e il voto per il partito al governo. È una situazione interessante da tenere sotto occhio, perché secondo me nei prossimi anni ci saranno ulteriori trasformazioni.
Stefano, le faccio l'ultima domanda, poi chiudiamo, e riguarda, perché secondo me abbiamo definito bene quello che sul piano interno rappresenta certo una compressione o comunque un limite all'autonomia dei movimenti sociali, e questo in parte è inevitabile, no? Nel senso, da una parte ti dà risorse, dall'altra parte però in qualche modo ti vincola, ti chiude, no? C'è questo dato che non si può negare. Dall'altra parte però, sul piano esterno, quello che viene definito processo integrazionista, il chavismo invece rappresenta un passo importante.
Sì, su quello sicuramente lo chavismo è riuscito a creare una sorta di alleanza anti-statunitense. Il sentimento anti-statunitense è molto diffuso in tutta l'America Latina, praticamente con tutti quelli che parli. Cioè vedono, anche giustamente, se vogliamo, gli Stati Uniti come un impero che cerca di dominare a livello globale, e loro non accettano questo. E Chavez, attraverso sempre il petrolio, è riuscito a creare una cordata di paesi anti-statunitensi che la piena autonomia. Bisogna vedere se anche questo rimarrà in piedi. Volevo segnalare, per chi fosse interessato ad approfondire, una rivista anarchica venezuelana che si chiama Il Libertario, che sono molto bravi, la rivista è interessante e pubblica anche una serie di critiche puntuali allo chavismo. Un'ultima annotazione sulle contraddizioni dei processi di stati che sussidiano la popolazione, per esempio il cibo in Venezuela, c'è in queste botteghe che vendono cibo a prezzi sussidiati, importato però dal Brasile, quindi si trova praticamente di tutto per 20 centesimi o 50 centesimi, ti porti via la mortadella, il riso o quello che ti pare. Che cosa ha prodotto questo? Ha prodotto naturalmente il fatto che non c'è più fame, non c'è più bisogno alimentare nelle fasce basse, però ha devastato l'economia reale, nel senso gente che produceva si trova a non riuscire più ad andare avanti, perché quando lo Stato vende cibo importato a prezzi sussidiati l'economia reale ne risente. Certo. E queste qua sono un po' le contraddizioni degli stati socialisti, o almeno del socialismo petrolifero di Chavez.
Sì, o comunque il circolo vizioso dell'assistenzialismo.
È il circolo vizioso dell'assistenzialismo che in Venezuela è il problema principale. C'è un paradosso che uno Stato che fondamentalmente produce petrolio ancora non ha imparato a estrarlo, cioè ancora non ha sviluppato al suo interno le capacità tecniche e deve ancora fare affidamento su ditte straniere. Ci sono contraddizioni abbastanza forti, e quindi secondo me è importante mantenere un punto di vista anarchico, uno sguardo che sia uno sguardo critico.